an alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the
Le 8, le 8 e 4 minuti, eccoci qua ancora una volta nel morning del venerdì, che è quello anomalo, perché alle 8.15 comincia il giorno delle locuste insieme al professor Di Stefano e dunque torniamo sui nostri passi. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, dove c'è molta politica, molta Meloni. Io vi leggerò poco o niente, perché immagino che della questione delle consultazioni, della formazione del governo si parlerà, come si dice in gergo tecnico, a strafottere nel corso della giornata. L'unica cosa che vi posso dire è che soprattutto nelle aperture online adesso sta impazzando, come naturale che sia, il Toto Ministri, e dunque le ultime novità sul filo di lana potrebbero essere, per esempio, al Dicastero della Cultura, dove ieri veniva dato Giordano Bruno Guerri, niente po' di meno che Gennaro San Giuliano, ex direttore di Libero, attuale direttore del TG2, che a maggio, lo ricorderete, si era presentato sul palco della convention elettorale della Meloni, in qualche modo accreditandosi già per una possibile poltrona da ministro. Vedremo se sarà San Giuliano, Giordano Bruno Guerri. L'altro nome dell'ultima ora, che arriva sempre dalla televisione in qualche modo, è quello per il ministero della famiglia, e potrebbe essere Simonetta Matone, tra i duellanti più noti del Gran Guignol di Porta a Porta, da Cogne a Garlasco, passando per Erba, Perugia, a Vetrana. Era stata anche candidata vice sindaca di Roma con Michetti, era stata capo di gabinetto al Ministero delle Pari Opportunità, poi scaricata da Mara Carfagna, ma riaccolta da Augusta Iannini, l'amica del cuore, la moglie di Bruno Vespa, presso l'ufficio legislativo da lei diretto. Questi sono gli ultimi nomi che saltano fuori dal cilindro nelle ultime ore, ma come vi dicevo parliamo poco delle questioni di governo, che verranno riprese poi dalle pagine informative nell'arco di giornata, e invece concentriamoci un po' di più sull'altra donna che oggi occupa le prime pagine dei giornali, cioè Liz Truss e il disastro che sta accadendo in Inghilterra. Lady Disastro l'hanno chiamata, 44 giorni e poi a casa, Liz affondata dai mercati. Vediamo come racconta quello che sta accadendo in Gran Bretagna il corrispondente del Corriere della Sera Luigi Ippolito. La bomba a mano umana era il soprannome affibbiato a Liz Truss, e dunque la deflagrazione era solo una questione di tempo. Quanto di più vicino ci sia a Westminster a una matta totale, andava dicendo di lei il benefico Dominic Cummings, l'ex Rasputin di Boris Johnson. Allacciate le cinture, aveva titolato in prima pagina lo Spectator alla sua nomina, e stiamo parlando di una rivista iperconservatrice. Insomma, non è che non ci avessero avvertito, eppure vedere una premier britannica squagliarsi nel giro di soli 44 giorni lascia, scrive Ippolito, ancora una certa impressione. E sono stati 44 giorni sull'otto volante. Liz Truss era stata eletta leader del Partito Conservatore il 5 settembre e aveva ricevuto l'incarico di formare il governo il giorno dopo da Elisabetta, l'ultimo atto pubblico della sovrana, ma già due giorni dopo, l'8 settembre, aveva compiuto la prima giravolta annunciando un piano di sostegno contro il caro energia da 150 miliardi di sterline. Lei, che durante la campagna elettorale per farsi eleggere si era scagliata contro i sussidi a pioggia, era ancora in Parlamento a vedere le reazioni al suo piano quando è stata raggiunta da un bigliettino che la informava del l'imminente decesso della regina. La sua premiership è finita così in pausa per 2 settimane ancora prima di cominciare davvero. Alla ripresa, il 23 settembre, Liz però ha scatenato i suoi istinti da turboliberista e ha fatto annunciare al suo cancelliere dello scacchiere tagli alle tasse per 45 miliardi interamente finanziati a debito. Risultato? I mercati sono piombati nel panico, la sterlina è crollata ai minimi storici e gli interessi sui bond governativi hanno superato quelli di Grecia e Italia, tanto che la Banca d'Inghilterra è stata costretta a un intervento d'emergenza di fronte a quello che ha definito un rischio materiale alla stabilità finanziaria della Gran Bretagna. Per un governo conservatore, affossare l'economia è stato un risultato senza precedenti, frutto della hubris di chi, come Liz Truss, pensava che l'ideologia potesse averla vinta sulla realtà, laddove la realtà è quella di un paese che non può permettersi di giocare al sovranismo fiscale. Da qui l'umiliante marcia indietro cristallizzata nella cacciata di quasi Quarteng, sostituito dal responsabile Jeremy Hunt, il quale ha subito cestinato l'intera manovra fiscale, emblema della Trussonomics, ma così facendo ha inevitabilmente cestinato anche la premier che su quella manovra ci aveva messo la faccia. Dimissioni mercoledì della ministra dell'interno Suella Braverman e il caos in Parlamento per una votazione sul fracking hanno suggellato il destino di Liz Truss. Chi verrà adesso dopo di lei? Il favorito è Rishi Sunak, l'ex cancelliere dello scacchiere, che era stato sconfitto a settembre nella volata finale per la premiership. Lui aveva messo in guardia fin dal primo momento dai rischi dell'azzardo fiscale di Liz Truss e può presentarsi come il candidato in grado di restituire credibilità al governo britannico, ma Sunak non è amato dalla destra del partito, che gli rinfaccia il ruolo nella cacciata di Boris Johnson. Una personalità unitaria può essere allora Penny Mordaunt, la ministra per i rapporti col Parlamento. Lei gode di ampia popolarità e sposa il liberalismo sui temi sociali con la fedeltà alla Brexit. Quello che le si rimprovera però è una certa leggerezza. In passato aveva persino partecipato a un reality TV di tuffi dal trampolino. E allora il vero jolly è sempre lui, Boris Johnson, che ieri ha interrotto le vacanze ai Caraibi per precipitarsi a Londra. Dopotutto, quando aveva lasciato Downing Street, aveva gettato più di un indizio sul suo ritorno, dalle citazioni di Terminator a quelle di Cincinnato. Ma Boris è un personaggio che divide, per i sostenitori è l'unico che può risollevare le sorti dei conservatori, per i detrattori la sua nomina sarebbe una buona ragione per abbandonare il partito. Insomma, la giostra londinese non è ancora arrivata all'ultimo giro. Questo il riassunto che ne fa Luigi Ippolito da Londra sulle colonne del Corriere della Sera. Ma dietro a Liz Truss c'è una lunga fila di fallimenti conservatori imputabili, che cosa, scrive Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist, sulle pagine della Stampa, alla scelta sulla Brexit. Possiamo essere sicuri, dice oggi Emmott, che in termini politici la Gran Bretagna è stata una nave senza nocchiere fin dal referendum sulla Brexit di quel fatidico giorno di giugno di oltre 6 anni fa. Non c'è dubbio infatti che l'attuale agitazione politica nel paese può essere fatta risalire a quella decisione. Ciò non dipende, quantomeno non direttamente, dalle conseguenze economiche della Brexit, che non si sono manifestate ancora del tutto all'opinione pubblica britannica grazie all'impianto di lunga all'impatto di gran lunga più drammatico della pandemia da coronavirus e adesso della guerra. Il nesso causale con il voto per la Brexit sta nella decisione di uscire dall'Unione Europea senza aver concordato o approvato o anche solo discusso in pubblico un piano sul cosa fare dopo. Si trattò di una decisione intrinsecamente negativa, non di una decisione presa con una chiara strategia alternativa in mente. Ne consegue che gli anni seguenti della vita politica britannica, soprattutto la vita politica del Partito Conservatore, sono stati caratterizzati da un misto di epurazioni in stile staliniano dei ribelli e dei dissidenti, e poi di lunghi periodi di paralisi politica che potrebbero essere assimilati a un esaurimento nervoso politico e da una ricerca di soluzioni e slogan semplici ed effetto. Il referendum, dice ancora Emmott, il referendum per la Brexit quindi è stato vinto scandendo "riprendiamoci il controllo", e nelle politiche del 2019 Johnson ha trionfato al grido di "Get Brexit Done". Peccato che né lui né uno solo dei suoi ministri sapesse come intendeva usare quel controllo riconquistato. Non solo tra Truss, non solo Johnson, ma anche la Spoon River dei primi ministri precedenti, la danza macabra dei premier affondati dalla Brexit, racconta sempre Caterina Soffici sulle colonne della Stampa. Quanti primi ministri si sono sacrificati sull'altare di una menzogna politica svelata già il giorno dopo il fatidico referendum del 23 giugno 2016? David Cameron, il genio che aveva indetto la consultazione, si è dimesso in 24 ore, proprio mentre Farage, il capo del partito antieuropeo, ammetteva candidamente davanti alle telecamere della BBC che aveva mentito. Quel bus che aveva girato tutto il regno promettendo di dirottare 350 milioni a settimana dall'odiata Bruxelles alle casse del Servizio Sanitario Nazionale era una bugia. Take back control e poi get Brexit done, un futuro pieno di opportunità, liberi dall'Europa già, ma come? Nessun premier ha avuto il coraggio di dire che non era possibile, che erano tutte balle. Cameron si è dimesso il giorno dopo il referendum, al suo posto è arrivata Theresa May, un'agonia lunga 3 anni. Si è perso il conto di quanti piani per uscire dalla UE Theresa May ha proposto al Parlamento, venivano bocciati come birilli tra urla e strepiti, e lo speaker della Camera dei Comuni che chiedeva order, order, ma l'ordine, quella cosa così tipicamente britannica, è ormai un ricordo del passato. E dopo Theresa è arrivato Boris Johnson, il biondo pazzo, il fautore del disordine massimo, in carica dal 24 luglio 2019 al 6 settembre scorso, con un'altra incredibile elezione incredibilmente vinta nel dicembre 2019. Fanfarone, bugiardo, incompetente, arruffapopolo, 4 primi ministri, 2 elezioni e adesso un altro primo ministro e forse un'altra elezione in 6 anni. A poco da scherzare l'Economist, altro che Britali, continuano a spostare il discorso per non affrontare la questione vera che è e rimane Brexit. Anche Liz Truss ieri nel telegrafico discorso di addio ha ripetuto lo slogan come se fosse ancora una verità rivelata: sono stata eletta per risolvere questi problemi e cogliere le opportunità che ci dà la libertà della Brexit, ha detto, per poi concludere: data la situazione non posso mantenere la promessa. Così ciò che accade sotto i cieli della Gran Bretagna. Sarebbe interessante adesso anche raccontare che cosa accade sotto i cieli di Priolo, dove c'è una delle più importanti, se non la più importante, raffineria italiana. Ne scrive Luciano Capone oggi in taglio alto sulla prima pagina del Foglio, ma siccome siamo già arrivati alle 8:15 facciamo così, facciamo che vado in sigla con il giorno delle locuste e poi la vicenda di Priolo magari la faccio raccontare a chi ne sa più di me, ovvero il competentissimo, ritrovato, guarito, rinnovato, qui presente nello studio, professor Andrea Di Stefano. Quindi bene, evviva, urrà, però va bene che ha finito il Covid, ma non tossisca, che non è proprio...
Vabbè, che devo fare?
Ho capito, metta una
mano... sono negativo.
Metta una mano davanti alla bocca, un po' come la Meloni ha chiesto a Silvio, ma mi raccomando, sì, la mano davanti alla bocca.
Non... bocca, non una...
Però le ha tolto un po' di vigore vocale il Covid. Eccolo qua, l'abbiamo recuperato.
Era esattamente quello che cercavo di sottolineare, che... mi è rimasto
il raspino,
non solo il raspino, la tosse e questa assoluta mancanza di vigore sotto ogni punto di vista.
Però quello che a me preme è verificare se è tornato tutto il vigore intellettuale che la contraddistingue. Come lei mi insegna, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, quando stava affrontando il Covid con la stessa forza pugnace con cui normalmente affronta il capitalismo, il rischio è quello della nebbia cognitiva post-Covid. Quindi
quella c'è senza dubbio.
Facciamo subito un test, che così lo verifichiamo. Prima che poi magari dice una cazzata e gli ascoltatori ho sentito cosa ha detto, è la nebbia cognitiva. Noi abbiamo l'alibi. Lo verifichiamo. 7 per 9?
63.
Bene, bene, quindi qui siamo tranquilli. La capitale del Canada?
la capitale del Canada.
Dai che la sa, dai.
No, non me lo ricordo.
Dai che la sa la capitale del Canada.
No, non me la ricordo.
E dica una.
Montreal.
No.
Ottawa.
Bravo, bravo, bravo. Qua un filo di nebbia cognitiva, ma poi ci è arrivato. Il colmo di un idraulico? Vabbè dai, questa.
No, il colmo
se non sa questa è nebbia cognitiva.
Senza dubbio, allora mi affido alla nebbia cognitiva.
Avere un figlio?
Che non capisce un tubo.
Ah, vede che la sa, perfetto. L'ultima. Questo è proprio il test che ci dà certezza. I sette nani, dai.
No. Mi rifiuto.
Ma non puoi rifiutare, è un test.
Mi rifiuto. Vabbè, ho capito. Non mi ci metto neanche.
È un po' come quando si va a fare attività sportiva, cioè il certificato medico, no?
Sì.
Quando si eroga intelletto a questi microfoni.
No, sette nani non c'entrano niente con l'erogazione di intelletto, scusa, ma con testo,
ma c'entra.
Testo a priori.
Ah no, è cultura generale, è memoria
generale.
E logica anche per certi aspetti.
Sì, ma non mi affido a questa, né a questa memoria né a questa logica.
Non li dice i nani?
No.
Vabbè.
Non ho nessuna voglia.
Vabbè, allora lanciamo subito il quiz che ha preparato per gli ascoltatori?
Sì, lancialo.
Allora, cosa ha pensato per voi oggi il professor Di Stefano per questa puntata del giorno delle locuste? Allora, vogliamo sapere, così restiamo in argomento rispetto a quello trattato in rassegna stampa che poi ritroveremo anche all'interno della sua scaletta, vogliamo sapere il titolo del remake di un celebre film con Diego Abatantuono interpretato, il remake, da una recente premier britannica. Il titolo del remake di un celebre film con Diego Abatantuono interpretato da una recente premier britannica. Ok? Tutto chiaro?
Penso di sì.
Pensa di sì, perfetto. E allora andiamo.
Chiederò agli ascoltatori.
No, stavo per andare alla scaletta, però
no,
prima della scaletta.
Che dovevamo approfondire.
Priolo.
Priolo.
Che tra l'altro.
Che Capone lo definisce addirittura un candelotto di dinamite acceso.
Priolo, tra l'altro, che potrebbe essere l'ottavo nano. Eolo, Pisolo, Mammolo, Priolo.
L'articolo è molto ben ricostruito, in estrema sintesi si tratta del destino della raffineria di Priolo in Sicilia, che ruota intorno alla società di raffinazione, gassificazione e cogenerazione ISAB, che è di proprietà della russa Lukoil, che dovrebbe essere sotto sanzioni, ma così non è, al punto che addirittura non avendo le coperture bancarie sospese per effetto proprio del rischio sanzioni, si è affidata quasi integralmente al greggio russo, al punto da aver incrementato l'importazione nel primo semestre del 2022 dell'Urals, cioè il greggio che arriva dalla Russia, del 143% rispetto al 2021. Infatti, se si guarda alle statistiche, l'Italia, che dovrebbe essere molto schierata contro le sanzioni, in realtà è il primo paese in Europa che per importazioni di greggio dalla Russia, e l'effetto della crisi della Lukoil non gestita. Non c'è stato un intervento diretto dello Stato italiano, ma neppure una rete per andare a favorire il passaggio di proprietà dell'ISAB, moltissime trattative, ma nessuna soluzione concreta e di fatto un'assenza sostanziale da parte del governo, che giustamente il Foglio evidenzia e mette in un'agenda, diciamo, di eredità negative del governo Draghi.
Sì, dice Luciano Capone, forse la prova peggiore del governo Draghi è una gigantesca sola rifilata alla Meloni, nonché un problema molto importante di natura economica, occupazionale, strategica, e non solo per la Sicilia ma anche per l'Italia, visto che siamo in Sicilia.
Solo per dare un termine, si tratta di 3.000 posti di lavoro, ecco, che non sono proprio pochini in Sicilia, insomma.
E quello è il cerchio più ristretto, perché sono, come dire, il dato occupazionale che riguarda la raffineria, e poi c'è tutto l'indotto generato, e lì i numeri si fanno ben più importanti. Ma visto che eravamo in Sicilia, subito una postilla alla testa sulla nebbia cognitiva, dalla Sicilia alla... Dove si va di solito? Dalla Sicilia alla...
Ah,
alla Sca...
Alla Scandinavia.
Oh, no, alla NATO.
E al patto di Varsavia.
E al patto di Varsavia, perfetto, lucidissimo, lucidissimo. E a proposito di lucidità, sono veramente straordinari i nostri ascoltatori, perché abbiamo già un vincitore.
Su,
guardi, ho controllato mentre lei parlava dello stabilimento di Priolo, anche perché io l'avevo già letto il pezzo per conto mio. Ho controllato, ma Dario ha vinto subito a mani basse, pronti via. Clicca, appena abbiamo fatto il quiz odierno, il giorno delle locuste. Ricordiamo, volevamo sapere il titolo del remake di un celebre film con Diego Abatantuono, interpretato da una recente premier britannica, e lui ha risposto, zac secco, il Tras del quartiere. Bravo, bravissimo Dario, ti premieremo in qualche modo in un futuro, magari domani, chissà, ma adesso dobbiamo andare alla scaletta preparata dal professor Di Stefano, che comincia in modo un po' scuro, me lo faccia dire.
Perché in modo scuro?
Intesa raggiunta
a Bruxelles.
A Bruxelles. Ma lei ha scritto Brux.
Sì, vabbè, è una
abbreviazione. L'ha scritto come se fosse all'aeroporto, a Brux.
No, un'abbreviazione per dire intesa raggiunta a Bruxelles.
Faceva molto aeroporto Brux.
Sì, beh, può essere, ma era un modo semplicemente per abbreviare la battitura.
Intesa raggiunta a Bruxelles. Ieri, oggi sui giornali lo dicevamo, lo anticipavamo, c'era Marione arrabbiatissimo, poi tutto quanto sospeso nel limbo come sempre. Nella notte l'accordo. Che accordo hanno trovato?
Alle 2.44 il portavoce della commissione
ha letto tardi, orco Giuda,
ha twittato la foto dei punti finali dell'intesa raggiunta dai 27, che era una bella foto, sono anche riuscito a stampare la paginetta. Si tratta sostanzialmente dei 6 punti, uno in più rispetto ai 5 originali della bozza di cui parlavamo la scorsa settimana, che riguarda sostanzialmente l'accordo che appunto è stato raggiunto con grande difficoltà tra i 27, ma che comunque segna un punto di svolta da un certo punto di vista rispetto all'inazione drammatica degli ultimi 18 mesi, perché vogliamo ricordare che la questione dei prezzi dell'energia non è legata solo esclusivamente all'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, ma parte da molto più lontano, cioè almeno dal secondo semestre del 2021. Vediamo i punti di questo accordo. E questo era annunciato, un accordo sugli acquisti comuni di gas equivalenti al 15% della capacità di storage, cioè di stoccaggio a livello europeo. C'è l'accordo sul nuovo benchmark complementare dagli inizi del 2023, che dovrebbe riflettere in modo più accurato, così scrivono nel documento ufficiale, le condizioni del mercato del gas. E poi c'è il price cap, cioè il tetto dinamico, anzi qui viene definito addirittura un corridoio dei prezzi dinamico sulle transazioni di gas naturale, per limitare immediatamente episodi di prezzi eccessivi, cioè di volatilità eccessiva, utilizzando alcuni articoli del regolamento che è stato varato dal Consiglio già lo scorso 18 ottobre. E poi, e questa forse è la novità, viene anche definito un tetto al prezzo del gas per la generazione dell'energia elettrica, inclusi costi e benefici, un'analisi dei costi e benefici, perché questo non è chiarissimo ancora, perché bisognerà attendere forse le dichiarazioni ufficiali, le conferenze stampa e i dettagli, ma molto probabilmente questo è un tetto che è stato voluto dai paesi che temono di essere danneggiati dalle esportazioni di gas e quindi anche dall'Italia, dall'esportazione, scusate, di energia elettrica prodotta con gas a più basso costo, finanziato a livello comunitario. L'episodio che porta a questa presa di posizione è quello che sta accadendo da alcuni mesi tra Spagna e Francia, da quando la Spagna è stata autorizzata a mettere un tetto al prezzo che viene pagato, lo ricordiamo, con il bilancio pubblico spagnolo. Molte imprese iberiche esportano in Francia energia elettrica a costo inferiore rispetto ai prezzi di mercato, grazie alle compensazioni del governo. Forse su questo, questa è la ragione di questo ulteriore price cap ai prezzi dell'energia elettrica. E poi, vabbè, ci sono altre cose minori, di cui forse la più importante è l'accordo su un possibile nuovo debito comune che dovrebbe servire per lo sviluppo delle infrastrutture legate all'energia europea, perché bisogna dire che questi accordicchi che vengono fatti a Bruxelles non risolvono i problemi strutturali.
Insomma. In qualche modo ha già risposto alla domanda che volevo farle dicendo accordicchio, ma in sintesi, che sintesi traiamo da tutto questo? Bene, male o boh?
No, bene sicuramente, perché come sappiamo, essendo un sistema drammaticamente liberalizzato malamente e legato a delle dinamiche finanziarie, il solo annuncio che ci sia un accordo non può che avere degli effetti positivi sui prezzi, e lo si vede già dai primissimi numeri che arrivano da Amsterdam, dove c'è un calo immediato dei prezzi di quasi 4 euro a megawattora rispetto ai livelli massimi di ieri. 128 euro a megawattora erano stati raggiunti ieri, con un rialzo del 13% in una sola giornata del TTF. Stamane il dato è appena arrivato, c'è un calo, quindi il solo annuncio della volontà europea del price cap dovrebbe servire a far scendere i prezzi del TTF in attesa del nuovo benchmark. L'obiettivo sarebbe, e sarebbe già un grandissimo risultato, sarebbe quello di riportare i prezzi sotto i 100 euro a megawattora entro prima di Natale. Insomma.
Abbiamo solo pochi secondi prima di dare la linea alla pubblicità al GR. Come li impegniamo? Parliamo del tempo? Piove?
No, non parliamo del tempo.
E allora non parliamo di niente? No, è finita.
E allora dopo?
Ah, ma era per pochi secondi.
Pochi secondi, a dopo, a fra poco, dopo la pausa.
E parliamo del tempo dopo.
Va
bene.
Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal suo fondo, in questa nostra storia sono io che vado a fondo. Ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Amore, amore illogico, amore disperato. Lo vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. Esse amor che nullo amato. Amore, amore mio, perdona. In questa notte fredda mi basta una parola. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto.
Ecco, magari spenga l'accendino, perché anche quello è consumo di gas. Che scelta che ha fatto! Sai che mi ha stupito oggi? Bella!
Bella, ti piace?
Secondo me non l'aveva mai mandata, ci vorrebbe un amico. Una canzone che oggi il professor Di Stefano vuole dedicare al professor Alessandro Santoro, che infatti sarà con noi tra poco. Ci vorrebbe un amico! Tanto ha sentito che c'è anche la citazione colta dentro, no? Tante.
No.
Grazie amor che nulla amato, amore amore mio perdona.
Certo che sei veramente un pozzo senza fondo di conoscenza.
Qualora ne avessi bisogno, lei mi sarà amico per poter dimenticare una ferita amorosa?
Sì.
Non l'ha detto con troppa convinzione, però, come mai?
Ma non lo so, perché non credo che in prospettiva ci sia questa eventualità.
Lei crede più al chiodo schiacciachiodo?
No.
In cosa crede?
Meglio agli amici.
Crede nell'amicizia, poi?
Non lo so.
Non lo sa.
Che cosa credo in cosa?
Vabbè, nella vita uno ha delle credenze.
Sì, beh, certo.
Della mobilia. Era una battuta, no? Le credenze, la mobilia.
Oddio.
Vabbè, torniamo alla scaletta. Torniamo alla scaletta?
Sì, vedi che ho un po' di nebbia cognitiva.
Esatto, anche perché mi rendo conto dalla scaletta che il Covid gli è rimasto piantato un po' qua nel cervello, perché da dove mi riparte? Dalle misure tampone.
Misure tampone, sì. Nel senso che questo accordicchio che è stato raggiunto nella notte a Bruxelles non avrà nessun effetto reale se nel frattempo non si dovesse mettere mano a una profonda riforma del mercato energetico, in particolare del mercato elettrico a livello europeo, perché nel documento si fa riferimento, come dicevamo, alla possibilità che si possa ricorrere, c'è una timida apertura al debito comune per interventi infrastrutturali. Sappiamo che da questo punto di vista l'Europa, seppur meglio di altri continenti, è comunque estremamente indietro nello sviluppo di una rete energetica intelligente, interconnessa e in grado smart, la nuova rete elettrica di cui c'è bisogno. E quindi, secondo le stime dell'associazione che raggruppa quelli che vengono chiamati TSO, cioè le aziende che si occupano di trasmissione dell'energia ad alta tensione, sarebbero necessari almeno 1.000 miliardi per sfruttare realmente lo sviluppo delle rinnovabili. Di fatto tutto quello che si sta facendo in questo momento è ancora fortemente dipendente dal gas, indipendentemente da dove arriva, cioè che si può sostituire, come è stato fatto, il gas russo con quello algerino o quello norvegese, o con l'LNG, cioè il gas liquefatto statunitense o catariota, ma non si risolve il problema strutturale, che è quello che, se l'Europa vuole perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, deve incrementare fortemente le rinnovabili e conseguentemente anche la rete ad alta tensione tecnologicamente avanzata, con sistemi di accumulo dinamico che richiedono davvero politiche comuni. Qualcuno ha già fatto questo, perché bisogna ricordare che in questi mesi di fatto ci sono state delle vere e proprie nazionalizzazioni, a cui fa riferimento Capone nell'articolo su Priolo. Dice espressamente: altri paesi come
Rosneft,
come la Germania, hanno sostanzialmente, è intervenuto lo Stato, si è comprato tutto per risolvere la questione. Noi non l'abbiamo fatto, ma non perché qualcuno ce lo impedisse come regole, ma per proprio un'inazione da parte del governo Draghi e dei suoi componenti.
Vede, lei crede nell'amicizia, ma crede anche nelle rinnovabili, che è un'altra cosa che sta dentro il suo pantheon di credenze. Chi invece crede poco, ha creduto poco nella propria premier, sono stati gli inglesi. Tanto che adesso torniamo necessariamente a Liz Truss, ne abbiamo parlato molto al Demone del Tardi questa mattina, e poi c'è tutta la parte economico-finanziaria che resta a prescindere da Liz Truss.
Sì, la parte economico-finanziaria oggi c'è veramente un'interessante analisi, direi impietosa, sul Guardian di Jonathan Friedland, sulla cosiddetta Trussonomics. Era stato coniato questo neologismo per l'arrivo della Liz Truss a Downing Street. Permanenza durata solo 45 giorni, ma Friedland non si sofferma tanto su questo quanto sul fatto che l'uscita di scena così rapida potrebbe essere di fatto una chiusura definitiva con l'ideologia iperliberista e di destra di cui era espressione la Truss, il famoso tema ideologico dei tagli fiscali per sostenere la crescita. Si è visto che appunto cosa ha portato dal punto di vista del sistema economico-finanziario britannico, e quindi Friedland fa tutti i riferimenti storici agli economisti che fanno riferimento a questa linea di politica economica che definisce aicheism, cioè ultratacerismo, reganismo e liberalismo economico. Al professor Santoro, che abbiamo qua collegato con noi, a questo punto viene spontaneo. Lui ci ha mandato un titolo, il flat tax alla Leo. Io non ho
un enigma che no. La nebbia cognitiva che la contraddistingue non ha saputo risolvere questa mattina.
Però era perfettamente collegabile a quello che abbiamo appena raccontato relativo alla distrazione.
Professor Santoro, buongiorno, la sentiamo già in sottofondo. Ha sentito che il collega Di Stefano questa mattina le ha dedicato Ci vorrebbe un amico e lei è arrivato. Che bello.
Grazie. E
prego, si figuri.
Che fosse Montreal, anche se non ho fatto ce l'ho fatto un po' di mesi fa.
Anche lei avrebbe detto Montreal.
No, sì, assolutamente. Allora, non è alla Leo, non è alla francese, è italianissima, alla Leo, Maurizio Leo, professore di diritto tributario e grande consigliere.
Ma faceva Piketty, Piketty dirlo alla francese.
No, è che
Rive Gauche, alla Leo.
E che io ci ho visto, siccome era alla Leo, allora ho pensato che fosse alla Leo, vedi, la nebbia cognitiva.
Ma è un modo di dire che si usa, no? Ogni tanto dire alla e poi metterci il nome del pensatore.
Alla francese, sì.
Eia, alla Leo.
Che dovrebbe essere, a quanto dicono i rumors, viceministro con delega appunto alle finanze, ma sostanzialmente si tratta della ennesima versione della flat tax che ci propone la destra. C'è stata quella riservata ai lavoratori autonomi imprenditori con fatturato fino a 65.000 euro, che è stata implementata dal governo Conte 1. C'era la sua estensione prevista sempre per questi lavoratori con un fatturato addirittura fino a 100.000 euro, prevista e poi non attuata e riproposta poi anche dalla Lega in campagna elettorale, e invece a quanto pare nel programma di governo e comunque sicuramente in quello della forza maggioritaria e quindi Fratelli d'Italia c'è questa flat tax sugli incrementi o flat tax alla Leo, perché è pensata da Maurizio Leo. Di che cosa si dovrebbe trattare? Da quel che sappiamo, ovviamente sono solo indiscrezioni giornalistiche perché non c'è nulla di scritto nero su bianco, dovrebbe trattarsi di una misura secondo cui tutti i contribuenti, a quanto pare, quindi anche i lavoratori dipendenti, e questo è forse l'unico aspetto positivo della misura, dovrebbero applicare sugli incrementi, quindi sulle differenze di reddito che conseguono in un determinato anno rispetto a un anno precedente, non l'aliquota che spetterebbe loro applicare sulla base del sistema IRPEF a quattro aliquote come appena riformato, ma un'aliquota fissa e uguale per tutti. Esempio banale, io quest'anno dichiaro 30.000 euro, l'anno scorso ne ho dichiarati 28.000, sui 2.000 euro in più, anziché applicare l'aliquota mia del mio staglione del 35%, applicherò un'aliquota diversa, fissa e probabilmente inferiore. Ora, detta così sembra semplicissima, ma come sempre il diavolo si nasconde nei dettagli. Allora, la prima domanda da farsi è: questa misura a che periodo si riferisce? Perché se intendono metterla in vigore nella legge di bilancio per il 2023 e per le dichiarazioni del 2023, è di un bonus sostanzialmente, nel senso che io nel 2023 dichiaro i redditi del 2022 e vado a fare la differenza, o io la fa l'amministrazione fiscale, e ottengo questo bonus, un bonus un po' iniquo a dire il vero, perché il vantaggio chiaramente cresce al crescere del reddito, perché i 1.000 euro in più di reddito per un ricco dovrebbero essere tassati al 43, mentre per un povero dovrebbero essere tassati al 23 o al 25, quindi nel momento in cui do un'aliquota uguale il vantaggio magari ce l'avrà anche il povero, però ce l'avrà sicuramente molto di più il ricco. Comunque nella logica di un bonus. Più complesse sono le cose se invece, come sembrerebbe, l'intenzione è quella di usarla come incentivo per far emergere redditi futuri. Allora vorrebbe dire che i contribuenti verrebbero informati del fatto che anche nei prossimi anni, quindi quelli per i quali i redditi non sono stati ancora conseguiti, ci sarà questo bonus. A questo punto però si crea un grosso problema di efficienza, rimane il problema dell'iniquità, citavamo in precedenza, e c'è anche un problema di applicazione concreta, perché è ovvio che un messaggio del genere darà come dire, il via a tutta una serie di manovre elusive e manipolative, quindi ci sarà il forte incentivo a intestare redditi a soggetti che prima non ne avevano, a creare attività economiche nuove fittizie, e questo vuol dire che le cose non potranno funzionare così semplicemente come facevamo, come illustrato dall'esempio precedente. Ci dovrà essere una corposa normativa antielusiva, e quindi per l'amministrazione fiscale e per i contribuenti applicare una cosa del genere potrebbe diventare un mezzo incubo. Per cui tra bonus iniquo e misura non strutturale ma di medio periodo iniquo e inefficiente, ecco, non so se c'è da stare tanto allegri.
Naturalmente poi ogni volta che si parla di flat tax c'è da immaginare la proiezione e l'impatto sui conti pubblici, conti pubblici di cui parlava peraltro questa mattina il ministro Franco, intervistato dal Corriere della Sera, che garantiva su Giorgetti, diceva persona responsabile.
Mega endorsement a Giorgetti.
Beh, è stato lui a indicarlo, quindi sì, credo sì, che garantiva.
Ah no, beh, certo, però uscire allo scoperto anche pubblicamente.
No, ma è stato uno dei grandi suggeritori di questa idea. Quindi.
Senta, professore. No, aspetti, va bene, un attimo, cioè, ho capito che lei ha cose più importanti.
Io devo andare a fare lezione.
Sì, un secondo, e poi sono contenti se arriva due minuti dopo. Non può non dirci due cose. Sull'esordio di Paolo Banchero, 27 punti, undicesima prestazione di un rookie nella storia dell'NBA. Alla
fantastico,
prima partita.
Contentissimo, però io ovviamente il mio cuore e il mio pensiero va alla tripla di Billy Barron dall'angolo con la quale abbiamo espugnato Monaco e un altro anno abbiamo lasciato la mare in bocca all'amico Andrea Trinchieri. Se parliamo di basket
c'è uno sguardo ombelicale sulle cose del basket,
lo so, perché ci vuole fare una certa età, succede.
Professor Santoro, grazie. Ci vorrebbe un amico, e un amico l'abbiamo avuto, che meraviglia.
Grazie,
buona giornata, grazie, buona lezione, arrivederci. Abbiamo ancora 4 minuti e 44, professor Di Stefano.
Sì, 4 minuti possiamo riprendere di fatto sempre un tema di legami tra economia reale e finanza derivata, perché la settimana scorsa avevamo parlato della crisi del gruppo Cimolai, e proprio ieri Cimolai ha depositato presso il Tribunale di Trieste la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi del codice d'impresa. Di fatto l'obiettivo è quello di mettere in sicurezza l'azienda e i lavoratori e di garantire la continuità produttiva, ma nella relazione che è stata presentata dal Tribunale di Trieste dall'azienda di Pordenone emerge che la scommessa speculativa sui derivati, sui cambi e tassi che hanno mandato gambe all'aria a Cimolai è stata spaventosa, cioè arriva a 1 miliardo di euro a fronte di un fatturato di 800 milioni, anzi di un portafoglio ordini di 800 milioni in cassa, nelle casse della Cimolai, e questo sarà un'indagine poi ad appurare che cosa è realmente accaduto e quali sistemi di controllo interno sono venuti a mancare rispetto a questa drammatica conclusione di una vicenda legata alla speculazione finanziaria contro economia reale.
Mi piace figo e con la lucane che Gigetta damela per carità. Gigetta damela per carità.
Allora, mettiamola così, non è esattamente la rubrica Veneto, ma siccome si parla di Venezia non ho resistito alla tentazione di riproporre la simpatica Mi piace i bigoli con la Luganega.
Sì, perché non è proprio un tema da, come dici giustamente, da rubrica Veneto, ma di Venezia stiamo parlando. E di che cosa? Di una notizia che in settimana è stata riportata solo dalla stampa locale e dal Sole 24 Ore, e cioè che il Comune di Venezia ha vinto in una causa intentata all'Alta Corte di Giustizia di Londra nei confronti di Dexia Crediop e Intesa San Paolo, con cui erano stati sottoscritti dei derivati da parte del comune che potevano produrre un buco nei conti dell'amministrazione locale veneziana. La vittoria è una vittoria importante, non solo perché è una vittoria da parte di un'amministrazione comunale che ha visto riconosciuta la nullità dei contratti per assenza di competenze in una vicenda così complessa, ma il fatto che sia avvenuta alla Corte di Londra, che ovviamente in passato non ha mai avuto come dire, atteggiamento benevolo nei confronti dei contraenti, e il Comune di Venezia riceverà anche 28 milioni di rimborso da parte delle due banche, di cui una, vorrei sottolinearlo, è il secondo gruppo bancario italiano, è Intesa, non è proprio l'ultima società estera o finanziaria estera, quindi è anche abbastanza scandalosa come vicenda in sé, insomma.
Senta, invece lei l'ha capito cos'è il Ministero del Mare?
Sì, ho letto anch'io.
Perché l'hanno chiesto a Gasparri e lui ha detto è il ministero che sta tra il ministero del dire e il ministero del fare, però non è chiarissimo.
Ah, il Ministero del Mare sembra che sia un pallino di Fratelli d'Italia che vuole ovviamente rispondere a una domanda in particolare del Sud rispetto al tema dello sviluppo della logistica e dei porti e di tutto quello che questo comporta. Sappiamo che nel PNRR ci sono risorse molto consistenti sullo sviluppo del sistema portuale e della logistica.
Noli!
Sì, si va anche a parlare di quello. Infatti c'è una guerra, per esempio, in questo momento a Genova tra appunto i terminalisti e le compagnie di navigazione proprio sui prezzi assurdi dei noli a terra.
Ne parliamo magari alla prossima puntata, però a 30 secondi per chiudere con Amazon.
Sì, perché per la prima volta Amazon ha scelto la strada di una causa, di intentare una causa penale contro le false recensioni sul suo portale e-commerce. È la prima volta che un'azienda, diciamo, che appartiene all'ex Fang, perché adesso non se ne parla più, sono tutti un po' depressi e quindi non si ricordano più le aziende super high tech, ma è la prima volta che appunto uno dei protagonisti di questo sistema sceglie una strada penale contro il sistema delle recensioni false.
Scusi se le ho fatto un po' di fretta, ma lo sa come la Ghidini, poi ci dà una strigliata se finiamo in ritardo. Chiudiamo bene, giusti, e usciamo col sorriso sulle labbra.
Perfetto.
Va bene?
Va bene.
Saluti gli ascoltatori.
Buon fine settimana agli ascoltatori.
Ci sentiamo.
Il prossimo venerdì.
Il prossimo venerdì. Arrivederci.